Talent Bay, episodio numero 6, con Davide Barco. Benvenuto su Talent Bay, io sono Valerio Russo e insieme impariamo dai migliori come si raggiungono grandi risultati. In ogni episodio un personaggio di talento ci racconta come ha costruito la sua eccellenza. Lasciati ispirare dai suoi consigli pratici ed esprimi la versione migliore di te. Davide Barco è un grande appassionato di basket che è riuscito a trasformare il suo sport preferito in una carriera. Forse non esattamente nel modo che lui immaginava, giocando in una squadra NBA, ma neanche poi così lontano. Davide infatti ha saputo impiegare al meglio il suo talento, affermandosi come apprezzatissimo illustratore grafico e designer per le più quotate testate giornalistiche del mondo, come il New York Times e il Wall Street Journal, e per le più importanti associazioni sportive, tra cui proprio l'NBA, che sceglie regolarmente le illustrazioni di Davide per pubblicarle sulla sua pagina Instagram con più di 15 milioni di follower. Oltre a gustarmi le nuove grafiche di Davide ogni volta che vengono pubblicate dall'NBA, come sta facendo ad esempio per i playoff e le finali del 2016, ho avuto modo di rendermi conto di quanto lui sia veramente riconosciuto e apprezzato quando un altro designer ha commentato sotto una sua illustrazione scrivendo: «Mi piacerebbe riuscire anch'io a pubblicare qualcosa sulla pagina dell'NBA, praticamente la stai dominando tu». Abbiamo la fortuna di avere Davide Barco con noi su Talent Bay e quindi grazie e benvenuto.
Grazie, grazie Valerio, grazie dell'opportunità di potermi raccontare.
Ciao Davide, allora iniziamo proprio così, raccontati brevemente in cosa consiste il tuo lavoro e cos'è che fai?
Fondamentalmente sono un illustratore specializzato nel mondo dello sport, anche se appunto questa è una specializzazione che diciamo una deriva che ho preso con la continuità dei lavori. Quindi poi fondamentalmente, voglio dire, sono un illustratore, un visual designer, sono un ex art director in pubblicità, quindi diciamo tutto quello che riguarda il concetto, l'idea dietro un'illustrazione l'ho imparato diciamo in esperienze lavorative precedenti e diciamo che sono un felice imprenditore di me stesso, ecco, insomma, punto su me stesso.
Prima lavoravi in un'agenzia, hai detto, giusto?
Sì, lavoravo come art director.
Cosa ti ha ispirato a passare dal lavoro in un'agenzia, quindi un lavoro da dipendente di tipo più tradizionale, a diventare, come dicevi tu, un imprenditore di te stesso?
Ma guarda, in realtà è stata una presa di coscienza graduale, nel senso che nel mondo della pubblicità un art director è fondamentalmente quello che si occupa della parte visiva della campagna pubblicitaria, che sia essa video, cartacea o appunto digita. Quindi un art director, diciamo, sviluppa tendenzialmente delle propensioni o verso la fotografia o verso l'illustrazione. Non necessariamente deve saper fotografare o deve saper disegnare, però comunque c'è una sorta di predisposizione, un'attenzione particolare. E quindi io all'inizio mi vendevo come un art director con la skills dell'illustrazione. Dicevo, io posso fare l'art director, però se serve un illustratore posso fare anche l'illustratore. Avevo degli amici che, diciamo, prendendomi in giro mi dicevano: guarda, tu sei molto meno art director, sei molto più illustratore. E io per assurdo la prendevo come un'offesa, perché io mi sono sempre definito, fino a qualche anno fa, un art director con la skills dell'illustrazione. Non mi interessava fare l'illustratore e avevo dato questa etichetta sbagliata, perché è sbagliata, dell'illustratore è un morto di fame, è uno che va a cercare per forza di disegnare qualcosa, ma non può essere considerata una professione reale, cioè non ha senso. Come fai a dire che campi disegnando? Questo nella mia testa da art director, dove io ero inserito all'interno di un'agenzia dove sì, andavi a contattare l'illustratore, però fondamentalmente l'agenzia da dipendente ti dà un lavoro tutti i giorni, sei inquadrato all'interno di uno schema lavorativo continuativo. Quindi non era assolutamente pensabile da parte mia il fatto di fare l'illustratore. Sono tendenzialmente esterofilo, quindi sempre ammirato i lavori che si facevano fuori, come facevano la pubblicità fuori dall'Italia. E quindi dopo ho fatto un tentativo, ho lasciato tutto, dopo un po' che ero, non dico affermato, ma comunque sì, ero un art director che faceva il suo lavoro e bene, e ho mollato tutto e sono partito per New York a cercare lavoro come art director, ma il mercato pubblicitario, il mercato della comunicazione, a meno che non si lavorino in grandi gruppi, il mercato italiano è un mercato fondamentalmente inferiore. Si producono campagne pubblicitarie anche di livello, ma la quantità di campagne che vengono prodotte in America permette di avere molti più picchi. Non è che in Italia siamo stupidi o siamo meno creativi, quello assolutamente no, anzi, siamo, secondo me, diciamo, per creativi, per persone, come densità siamo anche superiori. Il problema è che da parte di solito del cliente non c'è abbastanza fiducia in questo tipo di, nella creatività in generale, quindi si tende sempre a produrre queste cose, diciamo, molto flat. Quindi quando c'è una campagna un po' più fuori dal solito, un po' più creativa, spesso viene celebrata come un colpo di genio, quando in realtà sì, ok, qualcosa di creativo, però all'interno di certi canoni. E questo l'ho provato sulla mia pelle, quando io ero convinto di avere sul mio portfolio delle campagne di livello, per il livello italiano, per il livello, insomma, che comunque potevo avere a 26 anni, avere delle campagne in portfolio, e sono stato veramente disilluso e preso a schiaffi, fondamentalmente, moralmente parlando, anche con una certa gentilezza, però dei grandi schiaffi in faccia, dove mi facevano capire che, guarda Davide, vuoi venire a lavorare per noi? Perfetto, rinunci a tutto e comincia a fare lo stagista. Io avevo appena ottenuto un contratto a tempo indeterminato, nonostante l'avessi poi mandato in malora per la mia scelta, però non sono mai stato mantenuto dai miei a Milano, figuriamoci vivere a New York, spesato il minimo, perché ovviamente gli stipendi da stagista non sono assolutamente stipendi che permettono la vita, e non potevo chiedere ai miei di mantenermi. Quindi sono tornato indietro un po' con la coda tra le gambe, un po' con gli ematomi, perché comunque rendendomi conto che non ero fatto per, o meglio, l'esperienza che avevo avuto in Italia non mi permetteva di andare in America, e soprattutto a New York, perché sono malato di quella città, chiedendo un contratto serio, insomma, di un art director normale, niente direzione creativa o cose del genere. Però in realtà mi ero portato a casa dei commenti che erano strani, perché continuavano a evidenziare questo mio lato da illustratore. Mi dicevano, ok, sì, campagna interessante, idea carina, niente di che, ma una curiosità, chi è l'illustratore? Ma l'ho fatta io. Ah, quindi sei un illustratore? No, non mi dire illustratore. Quindi fondamentalmente ero anche lì, ripudiavo questo mio essere. Avevo addirittura fatto un colloquio al New York Times, perché un amico mi aveva, raccomandato è una brutta parola, ma aveva comunque, diciamo, consigliato un art director interno, dicendo vacci a parlare, e questo art director interno mi ha detto, Davide, io ti farei lavorare se tu fossi un illustratore, ma tu sei un art director, sono un art director in pubblicità, non mi far lavorare, se conosci agenzie che cercano, io posso lavorare nelle agenzie, ma non sono un illustratatore. Quindi dopo questa esperienza newyorkese sono andato anche a Londra. A Londra ho preso la serie di schiaffi che a New York si erano dimenticati di darmi, perché ero abbastanza, credo tantissimo in me stesso e molto spesso sfioro l'arroganza, e quindi ero convinto che magari a New York non fossero così accorti, e quindi ho detto vado a Londra, e a Londra ho preso un'altra serie di schiaffi per quanto riguarda l'art direction in pubblicità, cioè un buon art director, visivamente parlando interessante, ma dal punto di vista delle idee, perché comunque presenti progetti usciti. A loro non gli interessano dei fake, le pubblicità finte fatte per accontentare il nostro ego creativo da pubblicitari. Non, almeno le persone con le quali io ho parlato non è assolutamente interessate. Quando ho fatto vedere una campagna che era un attimo fuori dal coro e quindi anche più interessante, mi fanno bella questa, ma è uscita? No, questa è una fake. Ah, ok, ma i fake sono capaci di farli tutti.
Si può dire, mi sembra di capire, che quelli che tu chiami schiaffi o ematomi, più che reali schiaffi, fossero un po' il segnale che ti stava dando il mondo per farti capire a te stesso per primo che la tua vera strada non era l'art director ma l'illustratore. Può essere letta così?
Guarda, per certi versi sì. In realtà lì ai tempi stavo valutando veramente di fare tutt'altro, perché comunque continuavo a ritenere il fare l'illustratore non un mestiere. Cioè, queste sono tutte piccole, diciamo, sconfitte, piccole, se appunto, schiaffi, che però in realtà non avevano ancora risvegliato in me questo tipo di, come dire, di presa di coscienza. Poi un giorno a Londra, mi ricordo ero a Londra ancora lì a cercare lavoro, stavano facendo, sì, perché era iniziata la stagione, stavano giocando i Bulls contro i Miami Heat. E so che ascoltavo la telecronaca e a un certo punto un cronista dice: ma interessante Anderson, The Birdman che adesso gioca a Memphis. Interessante, sembra una sorta di Rodman. Io a quel punto ho detto: no, aspetta un attimo, perché io prima di tutto sono un fanatico di basket, non mischiamo i fenomeni con i pagliacci. E mi ha mosso qualcosa dentro che ho detto: no, ma non ce n'è. E quindi comunque la mia propensione al disegno c'era e ho realizzato un disegnino, un'illustrazione in cui si diceva Birdman o The Worm, il verme che era appunto il soprannome di Rodman o appunto l'uomo uccello che era Anderson. E ho fatto questa illustrazione che non parliamo di successo, però aveva risvegliato un certo interesse soprattutto su Facebook tra i miei contatti, cosa che quando pubblicavo le mie campagne pubblicitarie al posto, cioè sì, ok, c'erano i soliti, diciamo, addetti ai lavori, amici addetti ai lavori che ti dicevano il bravo, il ok, interessante, però poi non. Lì proprio ho avuto una sorta di rivelazione, avevo detto forse io devo fare l'illustratore, però appunto non c'era questa. Cioè, è un po' come dire voglio fare il mago professionista ai tempi. Cioè, era una cosa, ok, voglio farlo, come si fa?
E allora, da lì qual è stato il cambio di mentalità che ti ha permesso di comportarti in modo diverso, quindi di prendere azioni diverse? Avevi visto che l'art direction era una strada che in questo periodo ti stava dando più porte chiuse che altro? Iniziavi a vedere nuove strade aperte o comunque primi apprezzamenti per quelle che erano le grafiche, le illustrazioni che realizzavi? E qual è stato allora lo specifico cambio di mentalità che ti ha permesso di abbandonare i tuoi pensieri precedenti che dicevano l'illustratore non è un mestiere reale, non si guadagna, a dire io adesso provo questa strada?
Guarda, mi sono dimenticato di menzionarti un altro fatto che è stato abbastanza importante per me. Ancora quando lavoravo in agenzia, tramite mio amico fraterno Nicola Ottoboni, a.k.a. Otto Guz, che è un bravissimo typographer e graphic designer, siamo arrivati a contatto con Francesco Poroli, che è uno degli illustratori e grafici e anche un art director editoriale più interessanti della scena italiana. Lui cura integralmente, dal punto di vista grafico e visivo, la rivista NBA, la rivista ufficiale italiana. E per il numero di New York, guarda caso, mi chiede due illustrazioni. Quindi anche quello lì è stato un segnale rispetto al fatto, è stata un'illustrazione fatta veramente per divertimento e per il piacere di essere sulla rivista che fino a qualche anno prima acquistavo io e leggevo a letto dicendo ok, dai, non ho ancora compiuto 18 anni, in teoria se cresco ancora ho il ball handling comunque della guardia, se divento un lungo con il ball handling della guardia, magari ho qualche. I sogni che fanno cioè che fa chiunque fondamentalmente, poi a 18 anni. Diciamo, c'è stata la vera presa di coscienza che non se n'è andato da nessuna parte. Però sì, sono finito su quella rivista e già è stato un motivo di orgoglio incredibile. Quindi, come ti dicevo, tornato da Londra, fondamentalmente ero un disoccupato. Non avevo il mio lavoro in agenzia, sarei potuto tornare, diciamo, con la coda tra le gambe e dire: raga, scusate, ho fatto la cavolata, riprendetemi, ma non avevo intenzione di farlo. Quindi ho cominciato per assurdo ad avere due siti. Avevo due siti, uno davidebarco.com, dove mettevo i miei lavori ai tempi di art direction, di pubblicità, e un altro che era The Warco, che è il mio, diciamo, nickname che fondamentalmente non uso quasi più, dove mettevo i lavori di illustrazione. C'erano certi lavori che ovviamente si incrociavano perché erano un lavoro pubblicitario realizzato in maniera illustrata e quindi io lo mettevo sia in un sito sia in un altro. Per assurdo mi arrivavano delle mail di gente che mi diceva: oh, guarda che c'è un tipo che ti sta rubando i lavori, i tuoi stessi lavori. Non capendo che io ero due figure. E lì andavo ancora più in crisi perché ricevevo consensi dalla parte illustrata, ma io volevo essere un art director, cioè ai tempi ero ancora un art director, tant'è che io ho lavorato subito dopo, appunto, essere tornato a Londra, dopo qualche mese, ho lavorato come freelance nell'agenzia da cui avevo dato le dimissioni. Avevo lavorato per un paio di mesi, riuscendo a pagare le bollette, perché si tratta di pagare le bollette fondamentalmente. E mentre ero lì avevo mandato qualche mail in giro, ma in maniera quasi naif, cioè non ci credevo tanto, però ho mandato delle mail, ho trovato facendo una ricerca chi fossero gli art director di ESPN. E avevo mandato delle mail non ricevendo risposta.
In America,
ESPN America. Non ho ricevuto assolutamente nessuna risposta. Ai tempi l'avevo mandata, mi sa che ero ancora lì e volevo fare un colloquio con loro e non mi hanno risposto. A novembre mi arriva questa mail, mentre appunto sto lavorando in agenzia, avevo fatto tardi, quindi ero tipo vabbè, andiamo a casa, andiamo a dormire. Rumore di mail, ho detto no, questo è il solito account con le modifiche, ultimo secondo, il cliente vuole cambiare qualcosa. Guardo ESPN. Mi fermo un attimo, ma no, aspetta, rileggo e fondamentalmente erano loro che mi chiedevano se ero libero per fare un'illustrazione a tema hockey. E loro mi scrivono in maniera molto, cioè, strana, nel senso che mi scrivono: grazie, guarda, abbiamo visto i tuoi lavori, molto belli, ti va di farci un'illustrazione a tema hockey come le cose che ci hai mandato? E io, te lo giuro, non mi ero ricordato cosa avessi mandato a loro. Perché loro hanno risposto alla mia mail senza includere gli allegati, senza nulla. Per cui l'avevo mandata mesi prima, ho detto, cosa mi ho mandato? Oh, magari ho mandato una roba che... Boh. Cioè, per cui scrivo la mail super umile, tipo, no ragazzi scusate, ma che allegati vi ho mandato, giusto per capire, perché vorrei capire il senso. E quindi da lì abbiamo fatto la prima collaborazione, il mio primo lavoro con ESPN. Però all'inizio ho detto, ragazzi, ma io non ho esperienze, cioè quello che voi vedete sono lavori che ho fatto per divertimento, che ho fatto, insomma, per diletto, certo. Alcuni hanno avuto, diciamo, la possibilità di entrare nel mercato, ma perché lavoravo nell'agenzia, quindi, insomma, voi siete sicuri di volere me? E loro molto sinceramente rispondono, sei tu che hai fatto i disegni che ci hai mandato, le illustrazioni che sono allegate? Sì, e allora noi vogliamo un ragazzo che ha fatto le illustrazioni allegate nel... Se sei tu, perfetto, lavoriamo assieme. E da lì ho fatto il primo lavoro e oltretutto la cosa è stata abbastanza bella perché... Avevo appena consegnato il primo lavoro chiedendo tipo le classiche conferme, ma vi piace? Siete abbastanza soddisfatti? Perché comunque sia, quando si lavora da soli le conferme le hai dai clienti o al massimo dalle persone che vivono con te, che ti sono vicine, ma non è più come l'agenzia che c'è tutto il tour di approvazioni dal direttore creativo al vice direttore creativo prima di arrivare al cliente. Lì è decidi tu quando va bene, quando è a posto. E so che il ragazzo neanche mi ha risposto, mi ha scritto scusa, ce n'è un'altra da fare per l'apertura della stagione NBA. Va bene. Ma ti è piaciuta l'altra? Beh, sì, se avevo problemi te lo scrivevo. Va bene.
Quindi subito apprezzatissimo per quello che tu stavi facendo quasi come hobby, come tue attività più ricreative che mettendoci veramente la testa come...
Sì, è stato veramente un divertimento ed è quello che tra virgolette cerco di fare tutti i giorni, perché è il lavoro che mi piace e per certi versi, anche se non sono partito con le idee chiare dall'inizio, anche se il mio percorso, diciamo, di vita e scolastica è stato abbastanza coerente, però direi che questo è il mio lavoro, è il lavoro che ho scelto, insomma.
Si vede senza dubbio la passione che ci metti in ogni grafica. Ad oggi qual è stato il momento di tua più grande soddisfazione in questa tua, pur se breve, carriera di illustratore, che però mi sembra ti stia già dando ottimi risultati?
Il momento più soddisfacente, no, comunque con più soddisfazione, non lo so. Ogni volta che mi contatta un nuovo cliente devo dire che sono sempre molto contento. Credo la prima volta con il New York Times. La prima volta con il New York Times è stato qualcosa di incredibile, anche se per assurdo è stata una delle illustrazioni che è uscita a febbraio di quest'anno.
Cos'è successo in quell'episodio?
Praticamente con il New York Times è successo questo, io praticamente a New York, sono stato a New York l'anno scorso, questa volta cercando di lavorare come illustratore, quindi cercando contatti, prendendo, diciamo, appuntamenti con le realtà con cui mi sarebbe piaciuto collaborare. Tra queste c'è stato il New York Times. Loro non hanno mai risposto a una mia mail direttamente. Un giorno, dopo un colloquio, mandai tipo una mail del cavolo. In realtà ero abbastanza disilluso, ero abbastanza giù di morale. Quindi in realtà io faccio sempre molti, non dico convenevoli, però cerco di stare attento alla forma, non disturbare, comunque mi sto intromettendo. Una mail si può anche non leggere, evitare e skippare, però comunque se non la legge io voglio sempre che ci sia la massima educazione e il massimo rispetto. Però quel giorno ero praticamente disilluso e dopo una serie di email a cui non avevano risposto, so che mandai questa mail tipo ma Ma le ricevi le mail che ti mando a questo art director? Giusto per capire perché te ne ho mandate due o tre e non hai mai risposto, e allora magari ho detto, ma sì, tanto alla fine se non le riceve le skippa, skipperà anche questo. Non era arrogante, era semplicemente con pochi convenevoli. Probabilmente lui era in riunione, non lo so, aveva il telefono sotto mano, sta di fatto che mi risponde dopo 30 secondi dicendo, no, scusa, me le sono perse, ci vediamo domani alle 9. Sono andato a casa camminando a 1 metro da terra e dico, wow, cioè è qualcosa di fantastico. Mi presento, lui vede i miei lavori, però appunto la gioia certo di presentare i miei lavori a loro, ma non c'era stata nessuna commissione, nel senso che ha visto i miei lavori, ha detto complimenti, bel lavoro, sei interessante, ma aveva fatto dei nomi di alcuni illustratori italiani, devo essere sincero, non è per mancanza di rispetto, ma non me li ricordo. Però una era un'illustratrice, sono sicuro, e lui mi diceva che comunque era stato molto contento di collaborare, che aveva fatto un ottimo lavoro, e chiedendomi se la conoscessi, insomma, perché insomma sei italiano, quindi per forza devi conoscere gli altri italiani, però io sono particolarmente ignorante, almeno all'inizio ero particolarmente ignorante, non sapevo un nome, c'ho uno, Francesco Poroli con il quale avevo lavorato, basta. E niente, per cui gli mostro i lavori e basta, finisce lì, ci sentiremo. Un giorno anche lì, sempre nei momenti più incredibili, mi chiama al telefono e mi fa: Davide, vorrei farti fare un'illustrazione hanno appena beccato Blatter con i soldi sporchi e una serie di tramacci, per cui lo metteranno agli arresti, insomma, crolla un po' la FIFA. Questo è il brief. C'è stato un problema, insomma, alla FIFA Blatter. Mi servono gli schizzi e hai 4 ore di tempo per realizzare l'illustrazione. Te la senti? So che il tuo stile è molto ricercato, ci vuole tempo, però hai 4 ore, te la senti? Puoi dire di no. Puoi dire
Questo che doveva essere pubblicato sul New York Times,
del giorno dopo.
quindi non sul sito, proprio sul giornale stampato.
Sul giornale, doveva essere pronto entro 4 ore per poter avere la possibilità di rimanere insomma su carta. E niente, in pratica ero in un ufficio di un'amica a cercare lavoro, a mandare mail per stare anche un po' in compagnia. Sono corso giù dalle scale, ho chiamato il primo taxi, molto, in maniera molto, molto film, no? Perché comunque lei stava chiudendo l'ufficio. E quindi esco, chiamo il taxi, schizzo a casa, apro di nuovo il computer che avevo il mio portatile e mi metto subito a lavoro. Vengo fuori con l'idea che poi appunto è stata pubblicata, ma non viene pubblicata il giorno dopo. Perché? Perché rispetto a... Era successo un'altra cosa, non mi ricordo adesso precisamente cosa. Sta di fatto che la news è stata, tra virgolette, calciata fuori da questa uscita. Però mi tranquillizza e mi fa: guarda, non ti preoccupare, perché sarà un processo lunghissimo. Era proprio agli inizi, era appena stato beccato Blatter. Per cui si parlava di dimissioni immediate, poi non sono state immediate, sono state ritrattate dopo 6 mesi. Alla fine il processo finale sarebbe fatto a febbraio 2016, conta che ai tempi era giugno 2015, quindi nella peggiore delle ipotesi sarei uscito a febbraio 2016. È successa la peggiore delle ipotesi, nel senso che l'illustrazione è uscita sul giornale a febbraio 2016.
E com'è stato vedere su... No, non so se sai la tiratura di stampa del New York Times.
No, sono particolarmente ignorante anche in questo, guarda.
Sicuramente non la so io, però immagino centinaia di migliaia di copie di carta stampata. Com'è stato vedere una tua illustrazione su una rivista così prestigiosa e neanche italiana, ma per di più americana?
Guarda, veramente, quello è stato probabilmente uno dei picchi di orgoglio più alti, perché ripensi alla storia, ripensi a quello che appunto ti raccontavo anche prima, dove sì, hai deciso di fare l'illustratore, ma non ci credi, sei a New York, stai provando a prendere dei contatti, quindi non sei lì per lavorare, sei lì per trovare dei contatti, agganciare un ciao, perché così magari la prossima volta che gli scriverai una mail, ah guarda, arriva da, sperando che si ricordino di te. Ah, guarda, arriva da Davide Barco, aspetta che gli do una letta. Non sono andato a caccia di lavori, o meglio, certo, fossi riuscito a lavorare sarebbe stato. Però sono riuscito a lavorare nei mesi che sono stato lì, nei 2 mesi che sono stato a New York, sono riuscito a lavorare.
In seguito, oltre a dopo ESPN, New York Times, sei riuscito a lavorare, a presentare tue grafiche e illustrazioni anche per la MLS, Major League Soccer, e la Juventus. Come sei entrato in contatto con loro e com'è stato lavorare con loro? Cosa hai realizzato?
Guarda, per la MLS in realtà fai un copia e incolla della situazione New York Times. Quindi ho mandato la mail, fondamentalmente mi sono cercato l'art director che ai tempi lavorava all'interno e l'ho contattato, ho preso l'appuntamento, hanno visto i miei lavori, ne sono rimasti piacevolmente colpiti. E anche con una sorta di stupore, perché delle volte, non sempre, ma delle volte c'erano delle reazioni davvero entusiaste e non capivo se era una presa in giro, era tipo dai, ti faccio felice come un po' la mamma che sai, vede il disegno del bambino, no, bravissimo amore, però magari diciamo, a parte la parte dell'amore che si prova per il figlio, non c'è un valore estetico, diciamo, tangibile. Invece lo dicevano proprio, cavolo, ma è fenomenale, ma ripeto, non lo faccio per parlarmi addosso, non mi piace nemmeno, però erano rimasti piacevolmente colpiti e questo non ha fatto altro che, diciamo, essere come una sorta di olio per facilitare i rapporti e di conseguenza ottenere delle commissioni. E con loro appunto è stato fantastico, anche se devo dire che la realtà della MLS è molto più contenuta, per quanto loro siano grandi nelle cose che escono, i loro uffici, stiamo comunque parlando di quello che è, boh, terzo sport, quarto sport americano, mettiamo il football per primo come spettacolo, baseball per la quantità di famiglie che ci vanno, NBA e poi forse ci va la MLS, senza contare la NASCAR, per cui è sicuramente in crescita, però è un mercato ancora, diciamo, ancora piccolino da quel lato lì e ho apprezzato molto, diciamo, il fatto di aver lavorato con loro. Con Juventus invece è una cosa che è proprio ultima, appena successa e lì viene in realtà tramite un'agenzia pubblicitaria che è We Are Social che cura la comunicazione di Juventus e di conseguenza ha individuato in me e poi Juventus si è fidata e ha accettato di lavorare con me rispetto al mio stile, rispetto a quello che è uscito.
Cosa passa per la tua mente quando hai davanti il foglio o lo schermo bianco e devi iniziare un nuovo progetto creativo quando ti è stato consegnato il brief?
Tendenzialmente non vivo questo lavoro. Allora, io mi diverto tantissimo a finalizzare il mio lavoro. La parte iniziale è frustrazione pesante. Ogni mio lavoro, o meglio, il mio ultimo lavoro deve essere il migliore dei precedenti. Una delle cose più, no, brutte, però insomma, cosa che non apprezzo è quando vedo un lavoro di un anno fa. Magari, giusto per dare un arco temporale, adesso non è che voglio fare l'arrogante, il lavoro di una settimana fa, però quando vedo un lavoro di un anno fa e magari qualcuno mi dice, quello era proprio bello, sì. Ne hai fatti pochi di belli come quello. Ecco, quando uno mi dice così è un colpo al cuore. Cioè io, il mio obiettivo è anno dopo anno guardarmi indietro e dire, ma io facevo queste cose? Vabbè, andiamo avanti. Poi arriverà un punto in cui cambierò, magari cambiando stile, cambieranno anche i gusti, di conseguenza anche magari un lavoro valido visivamente, magari mi risulterà meno interessante o banale, però fondamentalmente il mio obiettivo è questo, quindi il foglio bianco all'inizio è veramente frustrante, perché ci devo già vedere l'idea più bella, ci devo già. Quindi non mi fermo alla prima cosa che viene in mente, insomma, cerco di lavorare tantissimo. Diciamo, ecco, non mi piace parlarmi addosso riguardo al talento o meno, però ho un'ottima etica del lavoro, perché questo è un lavoro.
Ti fa molto onore, ma a parte l'onore, secondo me ti mette davvero sulla strada migliore. Quanto hai detto relativamente al cercare di migliorarsi costantemente e voler notare come i più recenti lavori siano decisamente migliori di quelli di un anno fa o comunque precedenti. C'è un concetto che io ho imparato che viene definito CANAI, che sta per, come acronimo, che sta per Constant and Never Ending Improvement, ed è quello che determina in modo praticamente matematico il successo di qualsiasi attività, qualsiasi progetto. Quindi un po' il mai riposare sugli allori, cercare sempre il miglioramento, anche quando si raggiunge un traguardo eccellente, si può sempre migliorarlo ulteriormente. Quindi mi sembra che sia la strada che stai percorrendo e non potrà che portarti ottimi risultati. Il tuo strumento di lavoro sono due programmi, due software al computer, giusto? Illustrator e Photoshop?
Fondamentalmente sì, cioè parto da una base a matita perché comunque sia la gestualità, anche se io lavoro con la tavoletta grafica che fondamentalmente mantiene il tipo di gestualità, devo ancora staccarmi dalla matita e dalla carta. Comunque devo fare degli scarabocchi bruttissimi, però per capire, come dire, gli ingombri, le figure, non sto lì per esempio a riportare magari il ritratto preciso del giocatore, a meno che non devo farne una caricatura, però so che più o meno la sua faccia andrà lì, poi magari ci rilavorerò, quindi sarà uno schizzo tra virgolette a step, però tendenzialmente devo scarabocchiare.
Hai sempre disegnato fin da piccolo, da bambino, hai avuto questa passione o è una cosa che hai sviluppato più tardi e ti ha portato a sviluppare queste abilità, nel disegno anche col computer?
No, è proprio una cosa che mi tiro da bimbo. Da bimbo sì, ho sempre disegnato e una passione assurda per l'uomo ragno, tant'è che è una delle cose che per dirti distruggevo la pazienza di mio padre e di mia zia era quella di farmi disegnare una silhouette di un uomo, la classica silhouette, e io lo riempivo di ragnatele. Forse dovrei fare il pattern designer. Non l'illustratore, però avevo. E io passavo il tempo così a riempire di ragnatele questa figura, poi i classici occhi a goccia, però sì.
Quali cifre può pagare un committente importante per una grafica o un'illustrazione?
Diciamo, non ci sono proprio vere e proprie cifre precise. Diciamo che nell'editoria si riesce a stare all'interno delle centinaia, raramente si va sulle migliaia, almeno per quanto mi riguarda. Invece, quando parliamo dell'ambito commerciale. Quindi quando si tratta di illustrazioni per advertising, per insomma atte alla vendita, quindi anche etichette dove hanno una vera e propria, come dire, hanno un'azione di vendita perché l'illustrazione sul prodotto sicuramente attirerà il cliente, a quel punto si parla anche di migliaia.
E indicativamente realizzare una grafica da zero al lavoro finito, quanto tempo ti impiega?
Dipende tutto da cosa serve, veramente è una questione di brief, perché mi è successo di sviluppare brief in pochissimo tempo, ma era praticamente un esercizio di stile, fondamentalmente mi chiedevano un ritratto o il ritratto di determinati giocatori che si sarebbero scontrati, quindi diciamo, dato per assodato uno stile, fondamentalmente c'è da applicarlo, quindi non, e quindi quella cosa può essere fatta anche in un giorno. Ha delle idee vere e proprie dove bisogna raffigurare magari lo scontro di questi giocatori o una determinata situazione con un'idea dove non posso essere didascalico, ma devo trovare la giusta sintesi tra visivo e concetto, e quindi a quel punto può prendere anche giorni. Dipende veramente dalla. Parliamo però appunto sull'editoria, però tendenzialmente non si ha mai grossi tempi, quindi parliamo dell'ordine di 2, 1, 2 giorni. Mentre per quanto riguarda il commerciale, quindi lavorare con le agenzie così, lì a quel punto tendenzialmente si possono avere anche settimane, però appunto dipende dalle esigenze.
Adesso, ad esempio, in questi giorni che stai realizzando le grafiche per i playoff dell'NBA, quando tu ne invii una, poi ti chiedono delle modifiche come farebbe un committente di un'azienda o accettano, insomma, quello che gli proponi e poi lo pubblicano?
Beh, allora, dando per scontato che io comunque sia quando do una cosa, non do mai una cosa perché mi aspetto delle modifiche. Quindi, prima di mandare un file lo guardo, fortunatamente ho ancora la possibilità di farlo, di guardarlo, diciamo, un po' di volte, di ragionarci su. Quindi non mi aspetto, mi sposto il titolo un po' più a destra perché sarà centrato in maniera tale, anche se non sto dicendo che gli altri non lo facciano, dico semplicemente che cerco veramente di non lasciarmi scappare nulla. Comunque sì, è successo che chiedano delle modifiche, però sono consci anche loro che adesso siamo sotto le finali, quindi c'è un intervallo di tempo tra partita e partita più lungo e quindi diciamo c'è la possibilità di chiedere delle modifiche, dei ragionamenti nei primi turni o in semifinali dove si giocano anche più partite al giorno. No, fondamentalmente no, cercano di accontentarsi alla peggio, c'è cioè una minima sostituzione, insomma. Ma cose che, come dire, sono consci anche loro che possono essere fatte in breve tempo.
Qual è stato il consiglio che più ti ha aiutato o ti sta aiutando nella carriera, quello che magari ti sentiresti di dire a chi vorrebbe eccellere come artista?
Allora, dando per scontato che non te l'ho mai detta questa cosa qui, ma a me non piace definirmi artista, perché non lo so, ci vedo sempre un'accezione negativa. Non riesco ancora a definirmi e a essere definito un artista. Io lo considero un lavoro e di conseguenza sono un illustratore e faccio questo come lavoro. Artista ha un'accezione che quasi esce dal discorso, come dire, almeno per come la vedo io, esce dal discorso economico, esce da un discorso di tempo. Per fare un'opera d'arte non devo avere vincoli di tempo, di costo, di prezzo. Faccio quello che mi piace. Io lo faccio per lavoro, quindi mi pagano e a un certo punto se finisce il tempo questo è. Comunque io sono stato fortunato, sono sempre stato abbastanza, come dire, sono stato abbastanza determinato e quindi, come ti dicevo prima, rischiavo di sforare sull'arrogante e ho sempre avuto persone più grandi di me che mi hanno sempre bastonato e messo in carreggiata. C'era una frase di un pubblicitario famoso, che io giustamente non ricordo, però era «You're good as your last layout», suonava un qualcosa del genere, quindi sei bravo quanto il tuo ultimo lavoro. Questo in realtà non mi permette di sedermi sugli allori. Ogni volta che arriva un lavoro c'è quella frustrazione che ti dicevo. Quindi forse questo è il consiglio migliore.
E quindi ritorna ancora una volta quel costante miglioramento che ricerchi in ogni lavoro.
Esatto.
Dal tuo racconto mi sembrano evidenti due cose, in parte le hai ripercorse anche tu. Uno, una chiarezza che tu hai in quello che vuoi raggiungere, direi una vision estremamente precisa che secondo me è molto importante ed è quello che può mancare a molti giovani, a molti ragazzi che cercano magari di provare prima una strada, poi un'altra, lasciandosi un po' trasportare dalle circostanze senza aver ben chiaro in mente cosa vogliono fare. Mi sembra che tu abbia invece una visione davvero, davvero chiara di chi sei, di quello che vuoi fare. Unita, perché la vision da sola non è sufficiente, nel tuo caso unita a una grandissima determinazione, quindi il prendere e andare a New York, il mandare email a freddo a persone che non conoscevi, che hai trovato tramite una tua ricerca e poi avere il coraggio di scrivergli sperando in una loro risposta e poi l'abbandonare il lavoro sicuro che avevi in un'agenzia per lavorare per te stesso. Quindi una vision precisa e chiara e una grande determinazione mi sembrano.
Sì, diciamo che è stata, grazie, anche se è stata appunto molto modellata da quello che è successo esternamente. Sai, non voglio che questo venga usato come scusante, non mi piace, non mi sono mai piaciute le scuse in generale, però quello che succede extra comunque può cambiare la vision e anche magari il percorso di una persona. Diciamo che sono stato abbastanza fortunato perché quello che mi succedeva attorno non mi è mai successo nulla di particolarmente negativo, anzi, mi sono successe molte cose positive, per cui ho potuto, diciamo, concentrarmi anche in maniera serena su quello che voglio fare.
Davide, ti ringrazio, è stato bellissimo ascoltare il tuo racconto, non vedo l'ora personalmente di scoprire i prossimi lavori in cui ti cimenterai, le prossime grafiche e illustrazioni che vedremo, quindi grazie e in bocca al lupo per le prossime grafiche che realizzerai a breve adesso per la fine delle finali NBA e per tutte le prossime. Grazie per essere venuto a Talent Bay.
Grazie Valerio.
Che grande esempio di determinazione e forza di volontà. Un ragazzo che dalla provincia veneta sbarca in America e viene pubblicato sul New York Times, raggiungendo uno a uno tutti gli obiettivi che aveva ben chiari in mente, grazie alla sua dedizione e a quell'abilità un po' innata che gli americani chiamano hustle. Il suo impegno l'ha portato a diventare uno dei professionisti più ricercati dall'NBA, da ESPN, dalla Juventus e da tante altre società prestigiose che oggi vogliono lavorare con lui. Sul sito di Talent Bay trovi il link al sito personale di Davide, all'articolo pubblicato dalla Gazzetta dello Sport per celebrare il suo successo con l'NBA e puoi vedere le splendide illustrazioni di cui abbiamo parlato in questo episodio. Vai su thetalentbay.com/episodio 6. Nelle nostre giornate siamo tutti molto impegnati. Grazie per aver dedicato un po' del tuo tempo per ascoltare questo episodio di Talent Bay. Spero possa ispirarti ad avere fiducia in te stesso e raggiungere i tuoi obiettivi, così come ha fatto Davide Barco.